Buongiorno, è la Domenica dei Libri del 26 giugno. In trasmissione oggi un libro, un romanzo di Jean Simenon, Le sorelle Lacroix, pubblicato da Delphi, una storia di odi familiari implacabili, di chiusure, grettezze e piccoloborghesi nella provincia del nord della Francia, un altro dei tanti capolavori di Simenon. Parliamo con l'editor di Adelphi e studiosa di Simenon, Ena Marchi. Con Francesco Cataluccio parleremo ancora di Ucraina, in particolare di un libro che esce per l'editore Gribaudo dal titolo La guerra di Putin, attacco alla democrazia in Europa, di Antonio Maria Costa. E infine sarà nostro ospite Marco D'Eramo, che per Feltrinelli pubblica un'edizione rivista di Il Selfie del Mondo, il suo libro di analisi e riflessione sul turismo, che viene ora aggiornato dopo i 2 anni di Covid-19. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 26 giugno, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un libro in uscita, uscito da qualche settimana per Adelphi, Le sorelle Lacroix di Jean Simenon, la traduzione di Federica Di Lella e Lorenza Di Lella. Ne parliamo con Ena Marchi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Ena Marchi, editor di narrativa, soprattutto di narrativa francese, ma non solo, appunto, per Adelphi. Parliamo appunto in particolare oggi delle sorelle Lacroix, che viene pubblicato per la prima volta in Francia da Gallimard nel 1938. Prima però era stato pubblicato a puntate sulla Revue de France. Allora, il libro, il romanzo, racconta di due sorelle, figlie di un notaio, vivono a Bayeux in Normandia, nel Calvados, insieme al marito di una, vivono in questa grande villa che le è stata lasciata appunto dal padre notaio, vivono insieme al marito di una delle due e ai rispettivi figli. Allora, l'epigrafe di questo romanzo è: ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio, e ciò che pare tenere insieme questa famiglia allargata è appunto un segreto risalente a 20 anni prima, e soprattutto potremmo dire un odio implacabile che divide i vari componenti della famiglia e che porta anche al suicidio, all'autodistruzione in nome di questo odio. Allora, Ena Marchi, in molti dei suoi romanzi Simenon ha descritto, come dire, le chiusure, la grettezza, l'aridità della borghesia francese. Ecco, questo romanzo potremmo dire è una sorta di manifesto, no? Molto concreto, esplicito, crudo anche di questa visione.
Sono assolutamente d'accordo con lei, è quello che i francesi chiamerebbero un huis clos, un interno, è tutto girato in interni, come si direbbe al cinema, un interno soffocante in cui quello che divide ma unisce anche i membri di questa famiglia è esattamente l'odio, i rancori accumulati, e quest'odio è talmente pesante, è talmente vischioso, se posso usare questa espressione, che in nome di questo ogni gesto ne diventa una manifestazione, perché poi l'odio genera ovviamente desiderio di vendetta, e i minimi gesti di questi personaggi esprimono questo profondo risentimento che hanno l'uno verso l'altro e questo desiderio di vendetta. Cioè, adesso non voglio fare spoiler, come si dice oggi, ma addirittura c'è un personaggio che è molto centrale nel romanzo, che è una ragazza che ha 17-18 anni, che in qualche modo si ammala per vendetta.
Allora, proprio a proposito di questo, lei adesso ha detto una cosa, ha detto Geneviève, no? Si chiama,
esatto.
Il personaggio a cui lei fa riferimento, e ha detto è un personaggio centrale. Allora, una cosa che mi ha sorpreso del romanzo leggendolo è che proprio da un punto di vista dei personaggi è come se non avesse un vero centro. Cioè, all'inizio sembra che appunto il punto di vista adottato sia quello di questa quasi santa, no? Geneviève, la figlia di Mathilde, no? Che è una delle sorelle Lacroix. Poi però, come dire, il romanzo si apre, cioè la narrazione è come se si allargasse, no? Di volta in volta quasi ogni personaggio riesce, come dire, ad affermare il suo punto di vista nella vicenda.
Prego. Lei ha perfettamente ragione, è una delle cose che io ho notato quando mi sono occupata di questo, perché noi rileggiamo tutte le traduzioni, le rivediamo, si sa che facciamo un grande lavoro e quindi diciamo i lettori di Simenon, gli appassionati di Simenon sanno che in generale Simenon sceglie per ogni romanzo un personaggio guida ed è dal punto di vista di questo personaggio che lui racconta tutta la vicenda, tant'è vero che appunto questo, il personaggio poi torna nel passato, insomma è sempre, la struttura è quasi sempre questa. In questo romanzo lui abbandona questo pattern, diciamo, che gli è consueto, più che consueto, e non c'è esattamente un personaggio guida. All'inizio è come se lui all'inizio scegliesse Genevieve e poi invece allarga esattamente e si mette dal punto di vista, a seconda dei momenti, di come gli serve, dei vari personaggi. Non è un narratore onnisciente Simenon, però si mette dal punto di vista dei vari personaggi. Lei ha perfettamente ragione, è una specificità addirittura di questo romanzo.
Ecco, senta, un'altra cosa, tornando ancora a questo personaggio Genevieve, no? Che sembra all'inizio una sorta di santa. Allora, come dire, apparentemente all'inizio i personaggi, tra virgolette, negativi del romanzo dovrebbero essere appunto le due sorelle Lacroix, avide, grette, incapaci di vero amore, chiuse appunto in questa villa ereditata dal padre, dove hanno fatto sfiorire, diciamo, ogni barlume di amore e di umanità. E poi dovrebbero esserci i cosiddetti personaggi positivi, cioè in qualche modo le vittime delle sorelle, i figli e il marito restauratore pittore Emanuele. Allora, in realtà, poi, in un sorprendente giro narrativo, e forse da questo punto di vista anche si riesce a capire la questione del punto di vista poi del narratore, cioè alla fine i personaggi, tra virgolette, vittime riescono ad essere in qualche modo ancora più carichi d'odio delle due sorelle, per cui alla fine il lettore, almeno io, sente quasi una sorta di partecipazione, di pietà per queste due sorelle, cioè una visione che in qualche modo poi non risparmia nessuno.
Anche su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Lei è un lettore acutissimo, perché no, è esattamente così. I personaggi che sembrano le vittime, e cioè soprattutto i figli, in realtà hanno, parte appunto questo personaggio di Genevieve, che è una specie di illuminata, una specie di mistica, ma che ha anche lei qualcosa da far pagare a qualcuno, soprattutto a sua madre. E ognuno di questi personaggi è molto più sfaccettato e alla fine avranno, come dire, ognuno di loro mostrerà il suo cinismo, il suo egoismo.
Senta, allora è un romanzo, lui lo scrive Simenon nel 1937, no? Ecco, a che fase della sua vita? Cioè, mi sembrano anni molto produttivi, no? Poi a parte lui viaggiava molto, mi pare, in quegli anni. Però ecco, sono prima della guerra, quindi anni proprio produttivi proprio da un punto di vista letterario.
Non solo sono anni molto produttivi, ma sono gli anni in cui lui entra, come si dice, nella scuderia Gallimard, cioè quella che allora ed è tuttora era la più prestigiosa casa editrice francese. E in qualche modo il suo riconoscimento come scrittore, e scrive alcuni dei suoi romanzi, diciamo la verità, dei suoi romanzi più famosi e più belli, anche se, perché poi lui lascerà Gallimard subito dopo la guerra per passare alle prese della Cité, però diciamo che gli anni 30 e 40 sono anni di grande produttività per Simenon, sicuramente.
Ecco, a che punto è il progetto editoriale delle opere di Simenon per Adelphi? Tra l'altro voi avevate iniziato a pubblicarlo anche prima, diversi anni prima, no, dell'entrata poi di Simenon ufficiale nella bibliothèque della Pléiade, no? A che punto è il progetto editoriale complessivo?
Dunque, Simenon è stato per 50 anni un autore Mondadori e poi nell'83-84 del secolo scorso, come si dice, noi abbiamo ripreso i diritti di quelli che lui chiamava i suoi romanzi duri, cioè i romanzi, quelli senza Maigret. Dopodiché sono passati 8-9 anni e abbiamo fatto anche il contratto per le inchieste del commissario Maigret. Le inchieste del commissario Maigret sono uscite in ordine cronologico al ritmo di 4 all'anno, sono usciti anche tutti i racconti che hanno come protagonista il commissario. E quindi questo è fatta, diciamo, cioè sono tutti nei tascabili. Adesso continuiamo a pubblicare i romanzi che non sono ancora tutti pubblicati, ne abbiamo ancora un bel po' da pubblicare perché ne pubblichiamo 2 all'anno. Contemporaneamente, sempre nei tascabili, continuiamo a pubblicare i racconti di Simenon, quelli senza Maigret, e nella piccola biblioteca Delphi pubblichiamo i reportage, perché all'inizio degli anni 30 Simenon si faceva, come dire, in qualche modo finanziare i suoi viaggi in giro per il mondo, lui è stato veramente dappertutto, scrivendo, mandando dei reportage, e questi reportage sono adesso noi li pubblichiamo, ne abbiamo già pubblicato 3 volumi: Il Mediterraneo in barca, Europa 33 e In margine ai meridiani, e in autunno uscirà il 4° di questi volumi che si chiama Dietro le quinte della polizia, che non è un viaggio all'estero ma è un viaggio all'interno del Quai des Orfèvres, molto divertente.
Questo romanzo esce per la prima volta proprio per Mondadori nel 60, no? Tra l'altro Geneviève diventava Genoveffa ancora, no? Cioè si traduceva. Ma lei, quando nell'83-84 diceva Adelphi ha acquisito i diritti, era già in Adelphi, lavorava già.
Io sono entrata in, cioè traducevo per Adelphi, sì. Avevo cominciato proprio in quegli anni a tradurre per Adelphi, ma vivevo a Parigi all'epoca, dove appunto imparavo il francese e a conoscere quello che si chiama la civilisation del paese, il che poi mi ha permesso di essere l'editor della narrativa francese, appunto. E io sono arrivata a Milano nel 90.
Ok, quindi comunque già allora ci fu, come dire, una capacità, insomma, di capire. L'83-84 è ancora considerato in qualche modo autore di genere, no? Simenon, almeno in Italia.
Guardi, questa è una cosa molto interessante, perché nei 50 anni in cui Simenon è stato un autore Mondadori, la casa editrice, a parte il fatto che loro hanno capito immediatamente che bisognava mettere sotto contratto Simenon, quando erano usciti pochissimi dei suoi romanzi, cioè parliamo del 1931-32, ci sono dei pareri di lettura nell'archivio Simenon della Fondazione Mondadori che sono estremamente interessanti da questo punto di vista. Poi, durante il fascismo, non era facilissimo pubblicarlo Simenon, perché ci sono tutti appunto questi pareri stupendi che tra l'altro si possono leggere anche online della Fondazione Mondadori, in cui ci sono i lettori Mondadori che dicono sì, questo romanzo però la censura non ce lo farà passare, la censura fascista non faceva passare i suicidi, per esempio in Italia durante il fascismo non si potevano scrivere libri in cui la gente si suicida, per esempio, e quindi ci sono addirittura dei pareri molto interessanti, appunto la Fondazione Mondadori, in cui i lettori dicono qui c'è un suicidio e non lo possiamo togliere in traduzione, il che significa, è molto interessante questa cosa, diciamo, per chi si interessa di storia dell'editoria e storia della cultura in generale, che le traduzioni venivano modificate a volte, e non a volte, anche abbastanza spesso. Quindi durante il fascismo, diciamo, dopo la guerra, Simenon, un narratore puro come Simenon, in una temperie culturale, per usare una parola un po' pretenziosa, come quella del dopoguerra in Italia, dove c'era la letteratura post-resistenziale, dove c'era il neorealismo, e dall'altra parte c'era tutta la letteratura invece di ricerca, c'era il gruppo 63, insomma c'era Pasolini, era un narratore puro come Simenon e veniva considerato appunto semplicemente un narratore di genere. Allora, che cosa funzionava soprattutto a partire dal 66 e fino al 72, quando tutti gli italiani la domenica sera sull'unico canale Rai che esisteva guardavano Gino Cervi che faceva il commissario Maigret. Quello che funzionava erano i Maigret. I romanzi senza Maigret Mondadori non riusciva a imporli. Quando Adelphi riprende i diritti, è già cambiata questa famosa temperie culturale. Siamo a metà degli anni Ottanta, già, come dire, questo confine tra letteratura alta e letteratura bassa, letteratura autentica e letteratura di genere erano molto più sfumati. E poi è anche vero che in qualche modo Calasso considerava Simenon un classico del Novecento e lo pubblica nella collana nella quale appunto pubblica i classici del Novecento, che è la Biblioteca Adelphi, garantendo a Simenon la stessa cura di traduzione, di revisione, di scelta delle immagini, di paratesti che lui dà a grandissimi scrittori come, che ne so, Hoffmann, Stahl, Schnitzler o Canetti. E quindi la critica improvvisamente si accorge. Ci sono degli articoli straordinari, non degli ultimi nomi, Parise, Nascimbeni, che dicono: ma noi dove eravamo? Perché non ci siamo accorti? Perché non ci siamo accorti che Le finestre di fronte o L'uomo che guardava passare i treni sono dei romanzi immensi? E quindi i lettori poi seguono anche, no? Proprio perché c'è un po' il marchio Adelphi che dice: guardate, questo è un grande scrittore,
fidatevi.
Esatto, fidatevi. E da un'altra parte è cambiata l'aria.
Senta, proprio un'ultima cosa, adesso lei ci faceva riferimento, forse dico una fesseria, però mi sembra di aver letto da qualche parte che lei ha fatto faceva riferimento proprio agli sceneggiati, no, del commissario Maigret. Ricordo male o?
Ma sì, perché quando ero all'università, io sono napoletana e ho fatto l'università a Napoli, il centro di produzione Rai di Napoli era un grande centro di produzione. Gli ascoltatori più anziani si ricorderanno di grandi sceneggiati, come si chiamavano allora, come Il segno del comando, Signora Ava, Le terre del sacramento, venivano girati tutti lì. E nel 72, quando appunto io ero all'università e per avere un po' di argent de poche, facevo la figurante in questi sceneggiati della Rai, e ho fatto anche la figurante in un paio di puntate di questi Maigret. Ho conosciuto Gino Cervi, Mario Maranzana. Era passato poi dopo molti anni dopo, quando mi sono trovata a occuparmi dei Maigret, questa cosa mi ha fatto molto molto ridere, perché ho pensato: ma guarda, Maigret era nel mio destino.
Ma è vero quello che si dice, appunto lo dicono solo gli italiani, che poi Gino Cervi sia stato un Maigret particolarmente, come dire, riuscito e rispondente, corrispondente all'idea che ne aveva Simenon?
A Simenon piaceva molto perché gli piaceva quest'aria placida, perché Maigret l'aria placida, l'aria massiccia. Simenon usa sempre questo aggettivo per Maigret. Lui sta lì, si pianta come una specie di torre nelle situazioni e poi capisce come funzionano le cose. A Simenon piaceva Gino Cervi, sì, all'inizio non gli piaceva Andreina Pagnani. Andrea Camilleri raccontava una volta in un incontro con il figlio di Simenon, John, che quando gli avevano fatto vedere i book degli attori, Gino Cervi lo aveva subito convinto, ma Andreina Pagnani aveva detto: è troppo bella, il commissario Maigret non può aver sposato una donna così bella. E Camilleri, che era appunto il produttore delegato della Rai, gli aveva detto: ma non si preoccupi, la imbruttiamo, la invecchiamo. Ed è quello poi che hanno fatto, in effetti. E allora Simenon è andato bene.
Ricordo Le sorelle Lacroix di Georges Simenon, la traduzione di Federica Di Lella e Lorenza Di Lella, Adelphi, sono 171 pagine, ne abbiamo parlato con Ena Marchi. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. e siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E dopo questa, diciamo, ampia pagina di apertura su Simenon con Ena Marchi, do il benvenuto e il buongiorno a Francesco Cataluccio. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, questa è la penultima trasmissione, lo ricordo anche agli ascoltatori, per quest'anno. La settimana prossima, quindi il 3 luglio se non sbaglio, sarà l'ultima domenica dei libri. Quindi allora con te oggi, Francesco, torniamo a uno dei temi che hai sviluppato anche da diversi punti di vista nelle scorse settimane, cioè quello dell'Ucraina e della guerra in Ucraina. Ricordo tra l'altro ai nostri ascoltatori che proprio Francesco Cataluccio ha pubblicato da qualche settimana per Humboldt Edizioni Non c'è nessuna Itaca, Viaggio in Lituania, è un reportage, saggio, racconto sui luoghi e tra gli intellettuali e la gente della Lituania. Comunque, con te oggi, Francesco, appunto, torniamo all'Ucraina. In particolare due libri hai scelto. Il primo è La guerra di Putin, attacco alla democrazia in Europa, di Antonio Maria Costa. Lo pubblica Gribaudo Editore. Mi sembra che il titolo in qualche modo già sintetizzi la tesi dell'autore. Francesco.
Sì, bisogna dire innanzitutto che l'autore del libro, Antonio Maria Costa, è un economista, diplomatico, è stato anche vice segretario generale dell'ONU con Kofi Annan, però diciamo sì, ha una preparazione molto interessante perché ha studiato economia e matematica a Mosca, ha avuto un master a Berkeley, insomma è un uomo che può guardare a questa vicenda non come molti geopolitici nostrani che hanno una visione molto molto settoriale e spesso diciamo sì, abbastanza discutibile, ma invece appunto ha un taglio che secondo me ne fa forse uno dei libri più interessanti e importanti da leggere per chi volesse approfondire quello che sta succedendo. La guerra di Putin, appunto la tesi del libro in realtà è che non è questa la guerra di Putin, che i russi non sono diciamo sì, del tutto innocenti, è la guerra dei russi contro gli ucraini, senza ovviamente voler criminalizzare un popolo intero. Però l'autore spiega che Putin è riuscito col suo meccanismo di propaganda, cioè il fatto che comunque in Russia ormai insomma, le voci indipendenti, le informazioni ovviamente non esistono più, a convincere la gente che nel Donbass da molti anni oramai si stava perpetuando un genocidio dei russofoni e che l'Ucraina era un paese dove oramai stavano vincendo le forze naziste e che fosse l'Ucraina una, di fatto una nazione fittizia, che non, il famoso discorso in cui lui ha detto Putin che Lenin ha sbagliato, insomma, l'Ucraina non esiste, nel 19 non gli andava dato lo status di nazione perché è Russia. Ma in particolare questo aspetto del nazismo è stato sicuramente il punto più importante della propaganda per convincere le persone sulla, non diciamo giustezza, diciamo sì, necessità di questa operazione militare speciale. Perché appunto, come spiega bene questo libro qua, non c'è parola più turpe nel dizionario russo, un vocabolo più capace di stimolare le reazioni più ostili, più cupe, più animalesche di quello che appunto è la parola nazismo. Il libro giustamente spiega che quando i russi parlano di nazismo non parlano di nazionalsocialismo, qui non c'è un discorso sull'ideologia del nazionalsocialismo. Il nazismo per i russi è il tedesco che mi attacca, insomma, no? Cioè, ricordiamo sempre, e questo libro lo fa in modo molto preciso, che nel 1939 col patto Ribbentrop-Molotov per le sue clausole segrete, in realtà appunto tedeschi e russi erano alleati, si spartirono l'Europa. Tutto questo funzionò fino al 1941 quando Hitler appunto tradendo questo patto attaccò la Russia e l'Unione Sovietica e appunto portò poi a quel massacro che ci fu e che i russi ricordano ancora come appunto uno scampato pericolo. Quindi ecco, tutto questo sta nell'essenza di questa guerra che noi stiamo vivendo. I russi la subiscono o la tollerano o lo accettano, perché è una guerra appunto come contro il nazismo. Perché quindi non è solo la guerra di Putin? Perché altrimenti, dice l'autore, non si spiegherebbero per esempio i massacri, le violenze, le ruberie che sono fatte dai soldati, cioè non è un ordine che viene dall'alto, insomma, no? Cioè, questa massa di soldati che soprattutto nel momento in cui si ritirano, si abbandonano a cose che poi forse non verranno mai sanzionate, ma potrebbero essere sanzionate da tribunali internazionali, sono appunto il frutto, diciamo così, di questa propaganda.
Allora, Antonio Maria Costa, La guerra di Putin, è un libro Gribaudo Editore, Attacco alla democrazia in Europa. Allora, Francesco, il prossimo libro di cui ci vuoi parlare è Ucraina, fiabe, racconti e poesie, letteratura contro la guerra. Mi pare si tratti di un libro, una raccolta di testi, no? L'Ucraina attraverso i suoi scrittori, proponendo però autori nati in Ucraina che hanno scritto nelle due lingue, sia in russo sia in ucraino. Francesco.
Sì, esatto, è un libro ovviamente di servizio, come molto spesso sono, diciamo, gli stat book, è un corpo contundente perché sono 500 pagine in grande formato, non è proprio esattamente maneggevole. Vengono raccolte, diciamo così, dei testi che spesso, diciamo così, non si conoscono, quindi è un libro utile da questo punto di vista, anche se non c'è un curatore, non c'è una presentazione. È una raccolta di materiali. In particolare ci sono le poesie, le liriche di questo che viene considerato il più grande poeta in lingua ucraina, che si chiama Taras Shevchenko, poeta patriottico. Non tutte le poesie, diciamo sì, sono di grandissimo valore, però alcune, diciamo sì, soprattutto quando parla della natura, così, sono poesie sicuramente valide. E poi c'è Ivan Franko, l'altro scrittore ucraino di grande importanza, ma forse, diciamo sì, di questa prima parte, diciamo così, i materiali più interessanti sono le fiabe ucraine, perché sono delle fiabe molto, molto interessanti, gotiche alcune, dove c'è una visione, diciamo così, del mondo estremamente appunto pagana, ma anche molto oscura, che poi però è servita anche come base a grandi capolavori della letteratura, ma basta pensare a quel racconto che è il V di Gogol, insomma, che si ispira appunto a queste leggende cupe popolari. Poi c'è appunto la seconda parte. La seconda parte contiene invece appunto due autori, che sono invece due persone nate in Ucraina, ma che hanno scritto in russo. Il primo appunto è Gogol, e c'è Taras Bulba, che è questa grande epopea dei cosacchi, e Le veglie alla masseria presso di Kanka, che è un libro, un racconto veramente molto 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 bello. Il Gogol forse meno surreale, però diciamo sì, molto legato anche alla terra dove era nato. E poi ci sono i famosi racconti di Odessa di Isaac Babiel, grandissimo scrittore che partecipò alla guerra civile, scrisse questo libro che si chiama L'armata a cavallo. E poi questi racconti di Odessa che sono legati, diciamo sì, all'epopea della guerra civile, che però appunto raccontano questa città cosmopolita dove c'erano ladri, prostitute, e sono racconti di una grande bellezza.
Ucraina, quindi, fiabe, racconti e poesie, lo pubblica Mondadori. Francesco, prima di lasciarci, ti volevo fare una domanda. Insomma, ci sono state in queste settimane diverse polemiche rispetto alla decisione da parte del Ministero della Cultura ucraino di proibire i libri russi. Si è parlato di un rogo dei grandi autori, della grande letteratura russa. Ecco, che cosa ne dici? Che pensieri ti ha suscitato?
È una stupidata, una scelta sicuramente condannabile. Quando ci si rifà sui libri, diciamo sì, è veramente un brutto segno. Questa è la conseguenza però della guerra di Putin, cioè, che ha accentuato il nazionalismo appunto degli ucraini e ha fatto sì che oggi, insomma, tutto quello che è russo è visto come male, come nemico. In realtà il decreto dice che non verranno più importati i libri russi, cioè non si potranno più portare in Ucraina libri russi, quindi come oggetti, diciamo così, prodotti altrove, ovviamente in Russia, e i libri russi saranno disponibili soltanto nelle biblioteche per gli studenti. Ma questo è ovvio, cioè che la letteratura russa è tutta tradotta in ucraino.
Quindi diciamo Tolstoj in ucraino rimane, ecco.
Rimane, ovviamente, Bulgakov, eccetera, eccetera. Certo, però sarebbe meglio...
Sarebbe stato meglio, ecco, che non ci fosse la decisione, certo.
Sì, poi la maggioranza degli ucraini appunto conosce il russo, quindi meglio leggersela in russo. Però ecco, questo è un problema, diciamo, sì, qui le polemiche ci sono state subito, si è subito parlato di roghi, eccetera, eccetera. Bisogna capire che se te mi fai del male, insomma, cioè, anche la tua letteratura più bella, la tua musica più bella, così, divengano per parte inevitabilmente di questo. Pensiamo proprio a quello che è stato, diciamo così, l'atteggiamento anche verso, per esempio, la letteratura tedesca, la musica tedesca, la filosofia tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il fatto, per esempio, che
in Israele,
un autore come Wagner, per esempio, in Israele fino a pochi anni fa non poteva essere eseguito. Bisogna capire, insomma, che se te sei rappresentante di coloro che appunto che mi hanno fatto del male, il giudizio non è più sereno. Le guerre infatti non si dovrebbero fare, perché tolgono serenità e tolgono, diciamo così, la capacità di distinguere la bellezza dalla distruzione e dalla morte.
Grazie a Francesco Cataluccio, ricordo ancora il suo ultimo libro per Humboldt, Non c'è nessuna Itaca, viaggio in Lituania. Grazie Francesco, alla prossima.
A risentirci.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Ora in trasmissione torniamo su un libro di cui abbiamo già parlato alla sua uscita nel 2017 e su cui torniamo perché nel frattempo sono successe alcune cose parecchio importanti e ne è uscita una nuova edizione rivista e aggiornata. Il libro è Il Selfie del Mondo, indagine sull'età del turismo da Mark Twain al Covid-19, lo pubblica Feltrinelli e nostro ospite il suo autore Marco D'Eramo. Buongiorno Marco.
Buongiorno.
Allora, Marco D'Eramo, lo ricordo, anche se è una voce molto conosciuta dai nostri ascoltatori, ha studiato tra le altre cose sociologia con Pierre Bourdieu all'École Pratique des Hautes Études di Parigi. Il suo ultimo libro, sempre per Feltrinelli, è Dominio, la guerra invisibile dei potenti contro i sudditi. Allora, il Selfie del Mondo definiva, diciamo, il quadro complessivo di quella che Marco definisce appunto l'età del turismo. Il turismo è l'industria che definisce il ventunesimo secolo. Secondo Marco D'Eramo, il turismo è stato un business da 8.800 miliardi di dollari nel 2018, ovvero il 10,4% del PIL globale. È anche un'industria da cui, scrive appunto sempre Marco D'Eramo, dipende una galassia di istituzioni e di imprese, hotel, ristoranti, trasporti, insomma tante cose. Con gli strumenti della storia, dell'analisi sociologica, della riflessione filosofica, del racconto da Las Vegas alla città di Jiang nel nord-ovest della Cina, Marco D'Eramo appunto raccontava nel libro lo sviluppo storico del turismo, dalle radici coloniali, diciamo, al rapporto contemporaneo con il multiculturalismo. Tra quando il libro è uscito appunto nel 2017 e oggi c'è stata ovviamente la pandemia, il Covid-19. Il virus, secondo alcuni, avrebbe segnato la morte del turismo come l'abbiamo conosciuto. Ecco, invece Marco, che cosa è successo secondo te?
È successo che il turismo è una cosa troppo seria e troppo grossa perché basti un virus a ucciderla. Cioè, il turismo è il prodotto di due enormi rivoluzioni. Una è la rivoluzione tecnologica dei trasporti, che hanno reso facile, comodo e veloce il viaggiare. E una è la rivoluzione sociale, che ha creato il tempo libero retribuito, e cioè ha creato i viaggiatori, perché ci sia il turismo devono esserci, il viaggio deve essere facile e devono esserci tanti viaggiatori che viaggiano. Il turismo è il portato di queste due rivoluzioni. Un virus o qualunque cosa non può bastare. Oltretutto era abbastanza prevedibile che non fosse così, anche perché c'è un bellissimo passo di Nietzsche sull'importanza del dimenticare, sul fatto che l'oblio è una benedizione dell'umanità. Io ricordo che nel 1918 ci furono manifestazioni con decine di milioni di persone che inneggiavano alla fine della guerra, che ha posto fine a tutte le guerre. perché tutti erano sicuri che gli orrori della Prima Guerra Mondiale avrebbero reso impossibile ogni altra guerra. Nel 2008 tutti dicevano che il capitalismo non sarebbe mai stato più lo stesso dopo la crisi finanziaria, si è visto come è andato a finire. Col Covid è successo addirittura il contrario, io non ho mai visto tanti turisti a Roma come in questo mese, perché appena sono finite le limitazioni allo spostamento, la gente è scappata, proprio la frenesia di muoversi. E che ci fa capire due cose. Uno, che il turismo è veramente un'industria importante, perché appena si è bloccato il turismo si è bloccata tutta l'economia mondiale, perché è il turismo che mette in moto l'industria aeronautica, che mette in moto l'industria automobilistica, che mette in moto l'industria edilizia. E il secondo è la natura soggettiva, l'importanza soggettiva del turismo. Il turismo è legato alla nostra idea di libertà.
Senti, volevo chiedere a questo proposito una cosa. Allora, tu scrivi che quando questo libro uscì, quindi 5 anni fa, la tua teoria, la tua idea appunto del turismo come industria centrale del XXI secolo venne vista con una certa sufficienza. Ecco, perché secondo te?
Ma perché vedi, il problema del turismo è che viene confuso con i turisti, cioè nessuno riesce a prendere sul serio i turisti, perché i turisti sono letteralmente fuori luogo. Vanno in giro in ciabatte, coi cappellini, coi pantaloni corti, i pelacci di fuori, con le magliette improbabili. Sono letteralmente fuori luogo, fuori posto, perché proprio è la loro missione storica. Quindi quando uno pensa al turismo, pensa ai turisti, e quindi non riesce a prenderlo sul serio come fenomeno globale. La seconda ragione è che noi siamo tutti turisti che disprezziamo i turisti. Perché ognuno di noi è stato turista, lo sarà, lo è stato, ma ognuno di noi dice: io non sono un turista, io sono un viaggiatore. Perché io non viaggio come i turisti, io viaggio in modo diverso. E questo perché? Perché vedi, il turismo, mentre tu puoi immaginare un viaggiatore, è facile pensare un viaggiatore, non è immaginabile un turista. Il turista è per definizione un fenomeno di massa, e quando tu dici io non sono un turista, io sono un viaggiatore, tu sai semplicemente dire io non voglio far parte della massa. E siccome nessuno vuole far parte della massa, e ognuno di noi si sente irripetibile per ovvie ragioni, è unico nell'universo, è chiaro, succede questa cosa interessantissima per cui noi siamo turisti che disprezziamo i turisti anche quando siamo turisti.
Allora, infatti tu scrivi, guarda, me lo sono segnato, tu parli dei sottintesi classisti, a volte francamente reazionari, che serpeggiano nelle critiche più radicali, più di sinistra, più anticapitaliste. Solo accumulando studio, scrivi, mi sono reso conto che dietro la critica del turismo c'era soltanto un rifiuto di guardarsi allo specchio e di riconoscere che quella da turista è semplicemente la peculiare percezione del mondo della nostra società. Ecco, in che senso il turismo ci costringe a guardarci allo specchio?
Ma perché vedi, il problema è questo, è che intanto la critica al turismo è una critica facilona, nel senso che se tu vuoi limitare il turismo devi risolvere alcuni problemi. Il primo problema è devi impedire alla gente di viaggiare. Perché c'era una bellissima pubblicità alla stazione Atocha di Madrid, di una linea aerea che diceva, ci sono moltissime ragioni per viaggiare, per esempio viaggiare. Ecco, allora se tu per tenere la gente chiusa in casa puoi farlo solo in due modi, o col Covid o con le cattive, dicendo tenendola chiusa in casa, oppure rendendo i viaggi così cari che la gente non se lo può più permettere. Nel secondo caso hai un problema di democrazia, e per questo il turismo ti pone un problema a te stesso, perché noi sappiamo tutti le malefatte del turismo, i guai, i disastri che provoca il turismo. Le città che vengono fatte fuori dal turismo, ma qual è l'alternativa? Cioè, il problema lì dove la cosa diventa facilona è che fai, chiedi alla gente di stare chiusa in casa a fare le parole crociate o a fare la calzetta? Cioè, qual è l'uso alternativo del tempo libero al turismo? Ce n'è uno più intelligente, ce n'è uno più produttivo, ce n'è uno più soddisfacente. Tieni conto che la natura propria del turismo, che rivela anche la sua che rivela anche il perché viene così, ha degli aspetti così svantaggiosi, è di essere multitasking, cioè una persona viaggia non per, solo per farsi una cultura o non solo per godersela, ma per farsi un po' la cultura, un po' per godersela, un po' per mangiare bene, un po' per scopare, insomma, per fare quello che per usare in modo pieno il proprio tempo libero. Allora, l'altra soluzione è eliminare il tempo libero, e infatti una delle vie che sta percorrendo la modernità è di eliminare il tempo libero retribuito. Tieni conto che il 95% del turismo mondiale viene praticato da persone che o sono in ferie pagate o sono in regime di pensione pagata. Quindi non, siccome però si stanno eliminando le pensioni per i giovani e si stanno rendendo le ferie un privilegio assurdo, può darsi che questo sia il modo di finire.
Senti, a proposito proprio di questo, adesso mentre parlavi mi è venuto in mente, tra l'altro ne parlavo proprio stamattina con un amico, no? Che ormai lui fa smart working e dice io lo posso fare ovunque. Ecco, secondo te, come dire, l'introduzione di nuove forme di lavoro, e quindi il lavoro appunto da remoto, possono avere, come dire, degli effetti importanti sulla nozione di turismo?
Guarda, io devo essere onesto, come dice la Zuboff nel libro, lei ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il capitalismo di sorveglianza, e in un'intervista alla Frankfurter lei diceva una cosa del tipo, cito a braccio, che quando sentite la parola smart prima di qualcosa toccatevi, perché vi stanno fregando. Io quando sento la parola smart work, tocco ferro, legno, tutto, perché da un certo punto di vista lo smart work è semplicemente il vecchio sfruttamento a domicilio delle sartine, cioè è il ritorno alla forma precapitalistica di sfruttamento. Dall'altra, se mi permetti, io quando ero ragazzo avevo un'immagine strana dell'inferno, e io me lo immaginavo così l'inferno, una coppia di droghieri, lei alla cassa, lui al bancone, per tutta l'eternità però.
Ai.
Ecco, lo smart work è quella cosa che ci isolerà definitivamente l'uno dall'altro, che e impedirà qualunque contatto. Come in un certo senso Amazon sta distruggendo i centri commerciali, no? e i centri come nella loro funzione di commercio, perché nessuno ha più bisogno di andare in nessun negozio. Se prevale lo smart working, le città non hanno più senso. Io però sono sicuro che a un certo punto la gente diventa isterica, perché chiusa in passare l'universo, tutta la propria vita solo con la propria moglie, i propri figli, le proprie cose, può impazzire. Si è visto i ragazzi perché non si è mai parlato di smart studying? Non era quello la didattica a domicilio, a distanza, non era smart studying. Però quello significa che sono tutti diventati ignoranti come capre. Al capitalismo naturalmente fa comodo lo sfruttamento a domicilio, ci sono meno trasporti, meno ore di spostamento, non devono pagare gli uffici, non devono pagare l'elettricità, hanno un controllo sulle persone 24 ore su 24, perché praticamente non smetti mai di lavorare, però la produttività di questa gente crollerà, perché la gente diventerà matta, perché come diceva qualcuno tra i greci, l'essere umano è un animale sociale. Questo era un problema che si era già posto una trentina d'anni fa, che quando c'erano i suburbi, le città in americano si chiamano le edge cities, le città di bordo, d'angolo, il decentramento, cioè la fine dei centri urbani. Qui, però gli sociologi dell'urbanistica americana avevano concluso che questi tentativi sarebbero in definitiva falliti finché la gente avrebbe fatto l'amore. Perché a un certo punto la gente deve pure incontrarsi, e per incontrarsi non ti incontri mai al di fuori del luogo di lavoro, cioè tu, è notorio che gli amici sono o amici o abitano nel tuo quartiere oppure sono colleghi di lavoro, quindi tenere le persone chiuse a casa significa… la cosa è stata molto interessante, durante il Covid, il lockdown, 9 mesi dopo le nascite erano crollate. Uno avrebbe pensato del tutto il contrario, avrebbe pensato che stando la gente chiusa in casa avrebbe avuto più tempo per procreare, e invece no.
Senti, allora ho un'ultima cosa. Tu scrivi nella parte finale del libro: non sappiamo quando, non sappiamo come, ma quella che ho chiamato l'età del turismo, com'è cominciata, così finirà. Allora, secondo te, alcuni segnali di questo possibile tramonto li possiamo, come dire, già individuare oggi? Non so, l'aumento del costo dei trasporti, cui facevi riferimento, il fatto che soprattutto le città diventino sempre più costose, l'approfondirsi delle tensioni politiche e militari. Ci sono, secondo te, già dei segnali che è possibile percepire?
Ma io credo che, cioè, quando dico questo, dico che è un tipo particolare di fame di mondo che viene espresso dal turismo. Cioè, i viaggi ci sono sempre stati e ci saranno sempre, ma questa particolare ingordigia di mondo, questa fame di mondo che cioè, insomma, pensa un po', che ci sono delle persone che guadagnano 2000 euro al mese, fai conto, e che risparmiano tutto l'anno per tutta la famiglia, si privano di andare al cinema, si privano di andare al ristorante, eccetera, per mettere da parte i soldi per andare a passare 5 giorni a Parigi, fare la fila e vedere da 20 metri di distanza la Gioconda, che si potrebbero vedere tranquillamente in DVD. Allora, insomma, il turismo è il modo peculiare in cui la modernità è venuta a patti con l'irruzione dell'altro nella nostra vita, perché il problema della rivoluzione dei trasporti e della rivoluzione industriale è che prima l'altro stava altrove, l'altro stava tendenzialmente altrove, ogni tanto si presentava come il forestiero che arriva, eccetera. La rivoluzione dei trasporti e della comunicazione ha fatto irrompere l'altro come un fiume in piena nelle tue società, nella tua vita di tutti i giorni, sia attraverso gli immigrati, sia attraverso le immagini. Se qualcuno muore in Texas, io lo vedo subito. E quindi, in qualche modo, il turismo è stato la tecnica, il procedimento attraverso cui l'umanità ha cercato di neutralizzare questa irruzione dell'altro nella propria vita. Però allora, anche qui questa è una fase transitoria, nel senso che poi alla fine questa irruzione dell'altro diventerà costitutiva e quindi l'altro non sarà più tanto altro, questo è il problema. E quindi a questo punto già adesso, se vuoi, ecco, per esempio il turismo gastronomico, già questo è un esempio, noi il turismo gastronomico lo pratichiamo a casa nostra adesso. Perché abbiamo a disposizione nelle nostre città praticamente tutte le cucine del mondo, quindi non c'è neanche più tanto bisogno di andare, se uno dice sì, ma come si cucina in Cina, vabbè, se però sì, ci sono i veri cinesi, non a Paolo Sarpi ma da un'altra parte, vabbè, allora andiamo lì. Insomma, il turismo ha addomesticato questa irruzione dell'altro, che poteva essere, che è a volte assolutamente violenta, pazzesca, perché uno viene confrontato all'altro da sé, e non è che essere confrontato all'altro da sé è una cosa sempre comoda e sempre idillica. L'altro da sé può essere molto, è come la cucina altrui, può essere bella, carina, eccetera, però ti possono far mangiare i grilli o i vermi, o può essere piccante da morire, o può ucciderti, o può puzzare, può farti venire la diarrea. L'altro non è una cosa semplice. Per questo, secondo me, il turismo può finire, perché viene diluita, viene normalizzata questa presenza dell'altro nella nostra vita.
Il selfie del mondo, indagine sull'età del turismo, da Mark Twain al Covid-19, lo pubblica Feltrinelli, sono 256 pagine. È stato ospite il suo autore, Marco Deramo. Grazie Marco.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, alla prossima settimana, ciao!